Il dato che voglio sottolineare, diciamo, anche ai non giuristi, e che comunque mi pare, diciamo, un punto essenziale per capire poi le difficoltà che ha incontrato innanzitutto il legislatore e successivamente l'amministrazione ad attivare dei circuiti virtuosi per la destinazione dei beni confiscati, è rappresentato dalla circostanza che in generale il problema della destinazione non riguarda soltanto i beni sottratti alla criminalità organizzata, ma è un tema più generale che investe tutti i beni che fanno parte del patrimonio pubblico. Devono ricevere una destinazione, cioè bisogna individuare le modalità di utilizzazione prioritarie per soddisfare gli interessi della collettività e i bisogni di carattere generale. Evidentemente queste procedure di destinazione nella, diciamo, disciplina di ordine generale sono sempre state regolate da alcune norme di contabilità di Stato fortemente comunque deformalizzate e sono state incentrate sulla competenza dell'amministrazione finanziaria, che in linea generale deve proprio presiedere alla conservazione, al mantenimento, alla custodia e poi all'assegnazione dei beni che fanno parte del patrimonio pubblico. Che cosa è successo con invece i beni confiscati? Che ci si è resi conto che evidentemente questa tradizionale regolamentazione delle modalità di assegnazione incontravano tutta una serie di inconvenienti e non erano adeguate ad affrontare i problemi legati alla particolare matrice di questi beni sottratti faticosamente alle associazioni criminali e che potevano molto spesso rientrare anche nel circuito economico illecito attraverso i condizionamenti, le pressioni che esponenti delle organizzazioni criminali potevano effettuare nei confronti dei funzionari dell'amministrazione finanziaria. Allora, questo ha determinato l'inserimento nell'ambito di questa struttura di un ruolo particolarmente significativo del Ministero dell'Interno attraverso la Prefettura, che ha portato sostanzialmente ad una articolazione istituzionale e poi del procedimento di destinazione incentrato su due poli organizzativi o, se vogliamo, amministrativi. L'amministrazione finanziaria in prima battuta e poi l'Agenzia del Demanio, che doveva garantire l'efficienza produttiva di questi beni, la migliore allocazione, l'individuazione di interesse generale, e dall'altro lato poi il prefetto, che era chiamato a vigilare circa le possibili forme di interferenza che avrebbero potuto consentire una riacquisizione, anche se surrettizia, del bene da parte del mondo criminale. Questa sorta di dialettica istituzionale che ha permeato tutta la normativa è rimasta sostanzialmente presente, anche se poi le soluzioni giuridico-procedurali sono state molto diverse. Nella versione originaria del procedimento di destinazione previsto dal decreto legge 230 del 1989, il prefetto formulava una proposta non vincolante e poi il ministro delle finanze adottava il provvedimento di destinazione. Con la legge 196 del la legge 109, scusate, del 1996, invece si perviene ad un assetto più equilibrato. La proposta viene elaborata dal dirigente della filiale, l'Agenzia del Demanio, il prefetto, così come il comune interessato, formula un parere sulla destinazione del bene e poi la decisione finale spetta ad un organo tecnico che è il direttore centrale dell'Agenzia del Demanio. Era uno schema che appunto cercava di coniugare ottimizzazione economica, individuazione delle modalità più adeguate di utilizzazione del bene, con esigenze anche di garanzia di ordine pubblico attraverso questa funzione di filtro e di misura rappresentato dal parere del prefetto. Nella prassi amministrativa va detto che c'è stato un tentativo anche di allargare in fondo le modalità di concertazione, includendo altri soggetti istituzionali, altre amministrazioni pubbliche, come per esempio la Regione, che originariamente non erano contemplate come possibili beneficiari della legge 109. Nella impostazione poi del provvedimento del 1996, come è stato da più parti sottolineato, una particolare rilevanza è stata assegnata a questa dimensione della destinazione sociale, che significava la possibilità di riassegnazione del bene non a compiti istituzionali di tipo classico, ma piuttosto al perseguimento di finalità di rilievo sociale da parte di organizzazioni di volontariato, di cooperative, di associazioni no profit che potevano essere individuate in modo sostanzialmente discrezionale dal comune. Questa disciplina ha poi subito, dobbiamo dirlo, una sorta di, diciamo, frammentazione, perché sono emersi altri interessi, altre esigenze legate all'utilizzazione dei beni confiscati che hanno fatto perdere di vista questa impostazione sostanzialmente omogenea. È stata introdotta la possibilità della vendita per il sostentamento di alcuni fondi per il risarcimento delle vittime della mafia e delle vittime delle richieste estorsive dell'usura. È stata allargata poi formalmente con la legge 296 del 2006 la platea dei possibili beneficiari, che ora sono rappresentati da tutte le pubbliche amministrazioni, anche da quelle territoriali diverse dal comune, e quindi rende anche più complessa la scelta che deve essere effettuata. Maggiore sono gli eventuali fruitori, certamente più difficile è individuare in tempi celeri quella che può essere la modalità di destinazione ottimale. È stato poi, a un certo punto di questa evoluzione, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio in una disciplina molto complessa, rafforzato e potenziato il ruolo del prefetto col secondo pacchetto sicurezza, dato che, diciamo, il potere finale di decisione è stato sottratto al direttore centrale dell'Agenzia del Demanio per essere attribuito al prefetto direttamente. È il segno evidentemente di una difficoltà a trovare una soluzione giuridica di contemperamento tra questi diversi interessi che inevitabilmente ricadono in questa materia così rilevante. Cosa privilegiare? Le esigenze dell'amministrazione, che pure sono impegnate in prima linea nel fronteggiare la criminalità organizzata, le aspettative della società civile, delle comunità, degli enti no profit che vogliono, diciamo, trarre vantaggio da questi beni, individuando anche una modalità di uso dal particolare valore simbolico. Qual è il livello territoriale ottimale? Ecco, la, diciamo, mediazione tra queste diverse prospettive ha naturalmente impegnato il legislatore alla ricerca di un punto di equilibrio. Se guardiamo l'attuale soluzione, dobbiamo chiederci effettivamente se le prospettive comunque legate alla destinazione sociale sono adeguatamente garantite oppure no. La novità di quest'ultimo intervento legislativo è rappresentato dall'istituzione dell'Agenzia Nazionale, appunto, per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati. Quindi si prevede un organismo ad hoc che presenta però, questo va detto, non per amore di disquisizione giuridica, una sorta di natura e fisionomia ibrida, sia dal punto di vista della sua composizione, sia per quanto riguarda le sue funzioni, che pongono qualche problema circa la sua effettiva operatività. Come è caratterizzata questa agenzia? È dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, quindi sembrerebbe assumere la configurazione di vero e proprio ente, con una propria autonomia organizzativa e contabile, tuttavia sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'Interno. Quindi sembra, in un certo senso, presentarsi come una sorta di articolazione organizzativa del Ministero dell'Interno. I suoi organi fondamentali sono il direttore, che dovrà essere scelto tra i prefetti con provvedimento del decreto del Presidente della Repubblica, e il consiglio direttivo, del quale fanno parte un rappresentante del Ministero dell'Interno, un magistrato designato dal Ministro di Giustizia, un rappresentante designato dal Procuratore Nazionale Antimafia e infine il direttore dell'Agenzia del Demanio. Quindi assume, diciamo, una connotazione particolare in cui probabilmente prevalgono le esigenze di ordine pubblicistico rispetto invece ad una prospettiva di gestione, diciamo, dinamica e basata su criteri di ordine economico. Però ulteriore rilievo che bisogna fare è il cumulo particolare di funzioni e di compiti che vengono assegnati all'agenzia, la quale assorbe le precedenti competenze sia dell'Agenzia del Demanio, sia del Commissario Straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, sia delle prefetture e infine dello stesso amministratore giudiziario. Quindi una concentrazione di funzioni, di compiti e di potestà che evidentemente richiede, per essere effettivamente esercitato in modo, diciamo, incisivo, un adeguato livello organizzativo che non sembra essere garantito in questa prima fase della legislazione, per un duplice ordine di ragioni, sia perché la dotazione di partenza è estremamente ridotta, formata, come è stato detto, da 30 unità, sia perché in questa fase non è prevista alcuna articolazione territoriale e quindi non sono previsti uffici decentrati dell'agenzia. Tanto è vero che per ovviare a questo inconveniente di ordine organizzativo così rilevante, il legislatore ha pensato di prevedere l'istituto dell'avvalimento degli uffici della prefettura e degli uffici dell'Agenzia del Demanio da parte della stessa Agenzia Nazionale. Ma questo naturalmente comporterà dei complessi problemi di ordine organizzativo, di coordinamento ulteriore tra strutture diverse che dovranno entrare a rete e tra le quali probabilmente si dovranno stabilire dei rapporti gerarchici, diciamo, piuttosto complessi poi da consolidare sul piano operativo. Quello che, con l'ultima notazione che vorrei fare per concludere, riguarda poi le modalità per l'assunzione della decisione che riguarda la destinazione dei beni confiscati, che è uno dei punti centrali e più delicati. Chi decide adesso e attraverso quale procedimento? Prima il procedimento aveva una struttura un po' più aperta, capace di accogliere istanze diverse. Ora, nella nuova formulazione, il procedimento viene affidato esclusivamente all'Agenzia del Demanio, la quale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo di confisca da parte degli uffici della Cancelleria deve adottare il provvedimento di destinazione. E in quest'ottica non sono previste delle forme di consultazione obbligatoria né di altri enti né delle associazioni rappresentanti la società civile. O meglio, certe modalità di concertazione sono possibili, perché si prevede che il Consiglio Direttivo possa invitare alle proprie riunioni i rappresentanti di altre autorità amministrative o di altre associazioni, che possa anche stipulare intese e convenzioni per regolare i rapporti reciproci, che possa creare presso le prefetture dei nuclei di supporto per il monitoraggio dei beni, ma si tratta comunque sempre di interventi di carattere eventuale che non condizionano la decisione spettante all'Agenzia Nazionale, la quale invece assume un carattere sostanzialmente verticistico e centralistico. E questo è un punto molto delicato, perché significa in ultima istanza attribuire una forte valenza politico-amministrativa alle decisioni dell'Agenzia, che è dotata di un ampio tasso di discrezionalità che non viene sostanzialmente limitato da forme di concertazione obbligatorie con tutta una serie di ulteriori soggetti istituzionali. E questo è un punto quindi che mi limito, a segnalare all'attenzione anche dei rappresentanti istituzionali, degli esponenti politici presenti che seguono con grande attenzione questo tema, perché probabilmente, per quanto il provvedimento sia recente, bisogna attendere la sua effettiva implementazione, alcuni ritocchi normativi potrebbero essere necessari per creare meccanismi più adeguati di partecipazione alle decisioni che dovranno essere assunte.